ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.
C'è a chi piace sul divano, c'è a chi piace sulle poltroncine, a loro piace in radio. I'm not content to be with you in the daytime. Dall'autrice di Bue Movies.
C'è questo forte cromatismo nel film di Hitchcock.
Dal regista di Ragà, che ha fatto questo? Radiobue.it presenta A qualcuno piace in radio. Scritto e diretto da Luca Cancellara e Maria Chiara Muglia. L'unico programma radiofonico sul cinema tratto da una storia appena inventata.
A qualcuno piace in radio, nel prima puntata di luglio 2011 compie 9 cosa? 9 candeline facciamo.
9 microcandeline.
Perché se eri indeciso tra 9 anni, no, 9 mesi nemmeno, 9 anniversari.
Esatto, il nostro traguardo sono le puntate per ora, quindi le vogliamo festeggiare con voi spegnendo queste 9 candeline.
Forse questa sarà la penultima puntata, o forse sarà l'ultima puntata, o forse sarà la seconda ultima, come si dice, dice qualcuno nelle buone maniere. L'unica cosa che è certa è che qui davanti ai microfoni A qualcuno piace radio non potrebbe avere senso e natura e origine senza di lei, la nostra Mary, che oggi ci sfoggia una camicetta bianca con gli sbuffetti sulle spalle.
E sempre di camicia, però a righe è dotato il nostro semicinefilo Luca, anche alla regia.
Che palle sti convenevoli! Ma dite in due parole che famo oggi?
Allora, glielo diciamo subito, oggi parliamo di sicari e cacciatori, ossia di sicari commissionati e di sicari commissionati da se stessi. Parliamo di una nuova uscita di Hunter che raramente troverete nelle sale.
Come raramente? Allora glielo portiamo noi a casa?
Cioè, nel senso che lo troverete non nei multisala enormi.
Distribuzione è centellinata.
Esattamente. E parleremo di un cult, un film veramente stupendo a cui sono legate le nostre infanzie e anche le vostre sicuramente. Ossia,
parla per te, scusa.
Leon di Luc Besson.
E poi cosa regaleremo? Perché oggi abbiamo un film.
Ah, beh. Oggi il vincitore al Festival di Cannes con un superbo Brad Pitt. 2 biglietti per The Tree of Life in proiezione sempre al cinema MPX di Padova.
A qualcuno piace in sala.
Dalla Berlinale 2010 e contemporaneamente anche dal Torino Film Festival di Hunter, il cacciatore, un film iraniano diretto e interpretato, fa tutto da sé insomma,
sì,
da Rafi Pitz.
Chi, scusa?
Rafi Pitz.
Ma Rafi è il nome con cui tu lo chiami in amicizia, dell'intimità?
Rafi. No, io lo chiamo Rafino in amicizia. Rafi è il suo vero nome, per una volta non c'è un nomignolo ma un nome allungato come vezzeggiativo.
Il nostro Rafi cos'è che ci ha...
Allora,
regalato?
È un film iraniano, lui interpreta Ali, ossia un, diciamo, ragazzo di mezza età, sposato,
sì,
con una figlia, che è stato scarcerato da poco e ora lavora come guardiano notturno nella sua Teheran, mm-hmm, la città. E come hobby, durante appunto il resto della giornata in cui le sue donne sono occupate, ha quello di andare a caccia nei boschi a nord della città. E però un giorno, vero, capita
quello che non deve capitare.
Quello che non deve capitare, ossia una manifestazione e uno scontro a fuoco tra polizia e manifestanti, in cui rimarranno appunto uccise sia la moglie che la figlia. Qual è, adesso spiegaci tu Luca, il motivo di questi scontri e quali sono i protagonisti soprattutto di questo incontro?
Allora, adesso che mi dice, signor Bulletto?
Attenzione, se pesci, se tu e pesci vi mettete insieme per creare della tensione sul mio intervento, io sono teso.
Raccontaci, Bulletto, raccontaci.
Allora, la moglie e la figlia rimangono vittime in scontri tra civili, la popolazione di Teheran, e il corpo militare delle guardie della rivoluzione islamica, in persiano i cosiddetti Pasdaran.
Una parola dovevi dire.
Pasdaran, ma è in persiano. Cioè, non è che adesso mentre tu parli io posso imparare il persiano. Che non è altro che il corpo militare istituito in Iran dal 1979, anno in cui scoppiò la rivoluzione islamica. Si tratta sostanzialmente di un corpo militare a influenza religiosa, in quanto i Pasdaran sono fedeli al capo supremo, il grande Ayatollah Khomeini, che appunto fu colui che diede il là alla rivoluzione islamica nel 79.
È importante perché questo fatto? Perché si contrappone la situazione odierna dell'Iran a quella a cui si rifà la fotografia di inizio del film, giusto? Sui titoli di testa, infatti, c'è una fotografia che è stata scattata nel 1980, in cui degli uomini in bicicletta, appunto questi Pasdaran, calpestano tra l'altro una bandiera statunitense, giusto?
Bravissima, vedi che pian piano, ascoltando le mie narrazioni storiche...
Ce la posso fare anch'io.
Ali, mi porti una volta con te a caccia?
No.
A caccia?
Sì, perché? Caccia di male.
Ha visto mia moglie e mia figlia?
No.
Questa mattina c'è stato uno scontro violento tra alcuni manifestanti e la polizia, che ha aperto il fuoco. Purtroppo sua moglie è stata colpita ed è morta. Potrebbe essere sua figlia, vediamo se la riconosce.
Chi l'ha uccisa?
Non possiamo saperlo senza autopsia. Dobbiamo esaminare il proiettile per capire da quale arma è stato sparato e a chi appartiene.
Così uccidi i poliziotti. Pensi che in questo paese non ci sia giustizia?
Non hai scelta, devi cambiare.
Che fai? Spediamolo all'inferno. Chi ti credi di essere?
Non pensare alla mia uniforme. Io sono un essere umano come te. Quello che è successo a te poteva capitare a me.
Il trailer di The Hunter, che come il film ha più spari che dialoghi. Diciamo che noi siamo usciti dalla visione con un po' di mal di testa, non riuscivamo più a reggere gli innumerevoli dialoghi e le innumerevoli parole di questo film.
Veramente una sceneggiatura intensa, e ovviamente siamo ironici per chi non l'avesse inteso, e forse questo mal di testa era dovuto anche alle inquadrature un po' malferme e soprattutto male organizzate, vorrei dirlo. Forse è una delle poche critiche che possiamo...
Ma adesso ti spiego perché. Perché lui, mentre faceva la regia,
doveva anche... ovviamente interpretare, quindi esatto. Cioè, com'è possibile riprendersi in autonomia?
Appunto.
Cioè, soprattutto lì.
Non è che ha quattro mani, quattro occhi.
Nei piani lunghissimi, prova a immaginare la difficoltà.
Vabbè. L'ispettore Gadget con il braccio che si allungava.
Per concludere la trama che avevamo iniziato ad esplicare qualche minuto fa,
quindi
come
l'uomo scopre
capito?
Che la moglie e la figlia sono rimaste uccise in scontri di piazza.
Esatto.
Lui come la prende? E comincia a sparare i poliziotti.
Un po' per...
diciamo, questo è il
diciamo,
succo.
Io l'avrei detto in modo più raffinato, purtroppo.
Diciamo che
Luca
la polizia,
è più diretto in
la polizia
questo.
Non riesce molto a rassicurarli, a dargli delle risposte
esatto.
Certe in questo momento, che noi ci immaginiamo essere di una notevole struggenza.
Esatto, il suo hobby rimane lo stesso, quello della caccia, però la preda cambia e quindi da animali si passa ad esseri umani con una divisa. Questo film è dedicato allo scrittore intellettuale politico iraniano Borzog Alavi.
Sì.
Che fu tra l'altro costretto all'esilio politico dopo il colpo di stato del 1953 in Iran. E il regista stesso, Rafi Pizza, dice che lui non crede molto nelle trasposizioni letterarie, però crede nell'influenza che un libro può avere nella produzione di un film, e per questo dice di poter dire di essersi ispirato al racconto proprio di Alavi del 52, L'uomo di Gilan.
Ma com'è che va a finire questo film poi? Non si
Beh,
può dire.
Insomma, il trailer... ha degli spari molto secchi. Dopo, chi sia stato colpito da quei proiettili
Ecco, gli animalisti non possono vedere assolutamente questo film. Posso dire l'ultima volta prima di mandare Bjork Hunter Pasdaran, che l'ho imparato bene? If travel is searching and home what's been found, I'm
told I could organize freedom. Now I'm leaving it all behind. I'm going hunting. I'm the hunter. I'm the hunter. I'm going hunting.
Ringraziamo Bjork per aver capito che noi a qualcuno piacerà di oggi avrebbe fatto una puntata sul film The Hunter, e quindi ieri ha scritto, registrato, prodotto e distribuito questa canzone che è, per carità,
che pompa, eh.
Bella ma non bellissima.
Sono mica convinto, raga. Qualcuno piace in DVD. Qualcuno piace in DVD. A qualcuno piace in DVD.
Oh, veniamo al nostro consiglio in DVD o in VHS, visto che questo film, come alcuni film delle scorse puntate di qualche decennio fa, perché ormai siamo molto legati agli anni 90, ha segnato, ci dicevi, la tua infanzia, no?
Beh, la mia infanzia, ma quella di molti maschietti, penso.
Sì, cosa mi guardi?
Perché tu sei uno sradicato, cioè non hai delle basi culturali e anche sessuali nei confronti delle attrici.
Ma scusate, oggi hai imparato da me chi sono i Pasdaran e ancora mi dici che non ho basi culturali.
Ma penso che nel 94, cioè, chi fossero i Pasdaran fosse meno importante di chi fosse Natalie Portman, una fiorente Natalie Portman che già a 12 anni catturava veramente gli occhi e le voglie di moltissimi spettatori.
Io nel 94 guardavo soltanto i mondiali di calcio negli Stati Uniti.
Molto male, molto male. I miei fratelli però non facevano lo stesso, ai mondiali di calcio aggiungevano anche Natalie Portman. Mi hanno insegnato loro, per una volta posso dargli il merito,
come amare
ad amare non solo Natalie Portman, che è un'attrice che adoro, ma anche questo bellissimo film del 94 di Luc Besson, tra l'altro.
Che si intitola
Leon. Quattro lettere. E da
titolo quattro da, lettere.
Leon trattino quattro lettere. E un remake.
Dopo parleremo di remake, esatto, nella nostra rubrica Qualcuno piace strano.
Da Quentin Tarantino passiamo a Eric Serra con questa base tratta dalla colonna sonora. Prima non era Quentin Tarantino, però non potete negare che fosse tale e quale la musica. È un film che spero molti di voi conoscano, ambientato nella Little Italy newyorkese. Leon, interpretato da Jean Reno, un attore francese, come regista, interpreta un sicario italo-americano semi-analfabeta che vive da solo una tristissima, si può dire, priva di sentimenti, vita monotona in cui è solo commissionato.
Quindi anche qui persone che hanno a che fare con spari.
Ovviamente, che lo fanno di mestiere, però commissionati da qualcuno e per guadagnarsi da vivere. E nella sua vita, diciamo, le uniche emozioni sono derivanti dalla sua regola lavorativa, che è quella di non ammazzare né donne né bambini, e dalla pianta, che è un simbolo di se stesso, cioè una pianta che è diciamo conservata in un vaso e che, diciamo,
che specie è?
Dovrebbe piantare delle radici, ma per ora non ne ha.
Che specie è la pianta? Non lo sai.
Ne ho una in caso quale, ma non so che cosa sia.
Però
Leon, credo proprio che mi sto innamorando di te. È la prima volta per me, sai.
Come fai a sapere che è amore se non sei mai stata innamorata?
Perché lo sento.
Dove?
Nello stomaco. È tutto caldo. Ho sempre avuto un nodo lì e adesso non c'è più.
Matilda, sono contento che tu non abbia più mal di stomaco. Ma questo non significa niente. Sono in ritardo per il lavoro, odio essere in ritardo per il lavoro.
Un po' freddo è il nostro amico.
Beh, come ti avevo anticipato, questa clip è esemplificativa del rapporto che si viene a creare tra Leon e Matilda, una bambina dodicenne sua vicina di casa, a cui un giorno viene sterminata l'intera famiglia da Stanfield, che è il capocorrotto di un gruppo di poliziotti della DEA, il Dipartimento Americano Antidroga, che aveva affidato al padre una partita di droga che va quel giorno a recuperare. Matilda così viene accolta in casa di Leon per sfuggire ovviamente alla morte, e viene poi istruita al lavoro del sicario.
Certo che non poteva trovare
un rifugio migliore.
Certo,
beh, in realtà sicario. Però Matilda, con la sua innocenza e anche la sua forte intelligenza, era molto sveglia, insegnerà a Leon cosa sono i sentimenti, e Leon a questo punto si ammorbidirà e tra i due si instaurerà questo rapporto magnifico che poi vedremo nel film.
Quindi adesso vi recuperate il DVD di Leon, nel caso in cui non riuscisse a trovarlo, tutti a casa di Betty, che ha niente po' di meno che il VHS.
E me ne vanto alla grande proprio.
A qualcuno piace strano.
Anche a noi piace stranissimo, e oggi vi parliamo dei film che in qualche modo nella storia del cinema sono stati dei
primi a fare qualcosa,
dei pionieri nei loro campi, nei loro generi, con le loro particolarità.
La rubrica è preparata da Luca quest'oggi, che quindi sarà molto, diciamo, molto prodigo,
attento
e attento.
Sì. Per esempio, dirti che il primo film a soggetto è datato 1906 e si tratta dell'americano The Story
of
the Kelly Gang. Ma soprattutto,
Luca, visto che lo sai, ma che cosa vuol dire a soggetto?
A soggetto? a soggetto... non so cosa significa
sai
soggetto.
Che nei film c'è una sceneggiatura, un soggetto.
Sì, c'è il primo film che non è stato fatto a caso.
Da cui nasce un film. Infatti me lo sto chiedendo anch'io, infatti. Perché prima come erano i fatti?
Caso, uno si svegliava.
Prima del 1906.
Uno si svegliava e il regista diceva: facciamo un film a caso.
Andava in giro con la telecamera e riprendeva qualcosa.
Ma tu per sbaglio sai qual è il primo film proiettato davanti a un pubblico pagante?
Come no? A New York il 20 maggio del 1895, quindi l'anno di nascita del cinema, fu proiettato Young Griffo
versus Button Charles Barnett, che è più
qualcosa
lungo.
Qualcosa mi dice che si tratta di un duello.
Sì, può essere, che
può
è più
essere.
Lungo il titolo del film stesso. Chissà quanto avranno pagato gli spettatori per questo film.
Ma il primo remake, un famosissimo film.
Questo lo conosco anch'io.
Del 1904, perché i corsi universitari insegnano, sì. The Great Train Robbery,
sì.
E fu il remake del film tradotto in italiano, che ha lo stesso titolo ma dell'anno prima, quindi nel 1903, La Grande Rapina al Treno.
Quindi devo dire che quello del 1903 ha avuto un gran successo, se subito un anno
è stato
sostituito.
Allora,
parlevamo prima di sceneggiatura, di tecniche, di riprese. Il primo film che si conclude con un fermo immagine è datato 1923, La Rue, firmato da Abel Gance.
Esatto, ma anche il primo film, questo forse è un po' un primato più spavaldo,
sì.
Proiettato durante un volo, fu The Lost World nel 1925 di Conan Doyle.
E com'è che si strutturò la ripresa in volo?
Allora, fu proiettato durante un volo dell'Imperial Airways su un bombardiere riconvertito, sì. A uso civile in viaggio da Londra a
Parigi. Ma volevo dirti che la parola bombardiere non è difficile, che puoi leggerla anche un po' più veloce se vuoi.
Era per dare l'enfasi, insomma.
Rimaniamo in volo, perché la prima ripresa da un elicottero è stata inserita nel film La donna del bandito nel 1949. In quale altro programma radiofonico voi trovate queste chicche?
Noi ci siamo per qualcosa o no?
Visto che questa rubrica l'ho curata io, Mary, chiediti dov'è che trovo una spalla che mi prepara queste rubriche.
Così precise, tra l'altro, così vogliose, non vi stuzzicano la voglia di saperne altre, di sapere che ci sono altri primati?
Yeah, you bet.
nella speranza che abbiate indossato una bella tutina in acetato di quelle che piacciono a Luca. E appunto,
mi raccomando sui colori, verde e fucsia, un bel fucsia tonico.
E abbiate ballato questo cult degli anni 80. Noi ve l'abbiamo mandato ricordando una delle scene più divertenti del film Leon, in cui Natalie Portman propone a Leon di giocare al gioco del dei travestiti.
Giocare a 12 anni, cosa voglio giocare?
Appunto, giocano però in modo sensuale al gioco dei travestimenti, in cui lei interpreta dei personaggi famosi della musica o del mondo del cinema, e Leon dovrebbe, perché non ne azzecca uno, interpretare che personaggio effettivamente è. Primo fra questi, Madonna con Like a Virgin.
Ma cosa mi tira fuori questa ragazza, mamma mia, siamo sbalorditi. Con una tutina verde e fucsia, la nostra Mary ci presenta quelli che sono gli appuntamenti all'aperto della Padova Cinefila di questo inizio di luglio.
Sì, perché sempre di cinema all'aperto si tratta, con il Cinema Un'Estate, la rassegna che già vi abbiamo presentato, curata dal Centro Universitario Cinematografico, presso i Giardini della Rotonda, dietro Piazza Mazzini, qui a Padova. Ogni giorno alle 21.30 un appuntamento con un film della scorsa programmazione o anche a programmazione, devo dire, attualissima. Questa sera L'esplosivo piano di Basile, un film
che noi suggeriamo caldamente,
Alla grande di Genet, lo ricorderete per Il favoloso mondo di Amélie,
oppure per Delicatessen, se volete recuperare anche Delicatessen.
Domani, giovedì 7, Le donne del sesto piano, un film di cui vi abbiamo già parlato e che vi abbiamo caldamente consigliato. Tutte le info su www.cook-cinema1.it. E sempre di cinema all'aperto si tratta, con la rassegna Sotto le stelle del cinema, organizzata dal Piccolo Teatro in collaborazione con l'assessorato alla cultura del nostro comune. E l'inizio delle proiezioni è alle ore 21.30, il luogo però è il cortile dell'oratorio Don Bosco in via Asolo 2, nella zona Paltana di Padova.
Perfetto.
Domani sera In un mondo migliore di Susan Beer, mentre domenica 10 una commediola, diciamo, Immaturi, forse ne avrete già sentito parlare. Il biglietto è di 5,50 euro intero oppure ridotto 4 euro. E continua sulle rive del Piovego, il posto più afoso e zanzaroso di Padova, la manifestazione, l'appuntamento,
il festival,
River Film Festival, che appunto prevede l'assegnazione poi al suo termine di 5 premi. Uno di questi è dedicato ai corti internazionali.
Ma ricordiamo che la particolarità di questo festival, unico non solo a Padova, nel Veneto, in Italia, forse nel mondo, è che il clou del festival avviene
sulle rive di un fiume
e soprattutto sopra ad una zattera.
Se è ancora così, perché non sei andato a testarlo questo anno, vero?
No, non mi sono ancora buttato dentro il Piovego per vedere se c'è la zattera ancorata.
Alle ore 22 ogni sera, sia domani che dopodomani, proiezioni di corti internazionali, appuntamenti gratuiti.
E a proposito di cose gratuite, arriviamo noi a darvi i biglietti, perché anche i cinema, gli ultimi cinema al chiuso, sono ancora aperti e quindi noi vi ci mandiamo a gratis.
La stagione sta per finire, quindi approfittatene soprattutto, perché è un film, noi non l'abbiamo visto, però ha vinto Cannes, quindi si presume che sia un film quantomeno da vedere. The Tree of Life, l'avevamo già detto, sarà in proiezione da venerdì 8 a giovedì 14 luglio.
Se voglio andarmela a vedere gratis,
ascolta lo spezzone e indovina da che film è tratto.
E a te che cosa importa da dove vengo, amico?
Io non volevo offenderla.
Non volevi offendermi?
Era solo per ingannare il tempo. Se non vuole accettare le mie scuse, non so che altro dirle, signore. C'è qualcos'altro?
Non lo so, c'è altro.
Amica, dimmi a quale indirizzo devo scrivere, amica, per poter dare la risposta e vincere il biglietto.
Allora, sono ancora un po' provata, però ricordo a mente lucida che puoi scrivere a diretta@radiobue.it indicando da che film è tratto questo spezzone.
Bravi, vedo che il nostro amico di non ci ha Non ti ha più di tanto turbata, cara la mia amica?
Ancora qua state? Dai, su, che chiudo tutto.
In effetti si è fatto un po' tardi, quindi è forse giunta l'ora dei saluti quando The Kinks ce lo annunciano.
Vi ricordiamo che ovviamente alle 20.30 questa sera, come ogni mercoledì da 9 puntate a questa parte potete fare, ci potete recuperare oppure andate sulla pagina Qualcuno Piace il Radio, sul sito radiobue.it e vi riascoltate tutto quello che volete.
Vi riascoltate tutte le scorse puntate, oggi festeggiamo la nostra nona puntata, forse
chissà,
penultima, forse ultima,
chissà.
Speriamo di giungere al primato della decina quantomeno.
Chissà se a qualcuno piace il radio, sarà l'ultimo giorno da qualcuno piace il radio questo. Chi lo sa, probabilmente non avremo un domani, probabilmente non arriveremo al tramonto o all'alba di domani, chi lo sa.
Beh, insomma, fisicamente spero di arrivarci. Poi a qualcuno piace il radio, ormai la sua fama se l'è fatto, quindi nei nostri cuori ci rimarrà per molto tempo, vero?
L'unica cosa certa è che se ci sarà un'altra puntata metteremo in palio, oltre ai biglietti, anche delle tutine in acetato, verdi e viola.
Stile verdi e viola,
stile anni 80, proprio a palla, perché sì.
E faremo un'asta con la tutina originale,
sì?
Di Madonna.
Addirittura,
porca,
e me la tiri fuori?
Sì.
Allora non vedo l'ora di fare la prossima puntata.
E allora speriamo che ci sia questa prossima puntata.
Stai ascoltando i podcast di Radio Bue, la web radio degli studenti dell'Università di Padova, www.radiobue.it.